30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Chi ci ascolta in replica faccia finta di non sentire, ma oggi è la vigilia del mese di dicembre.
Già, quasi quasi inverno, quasi.
Il mese di dicembre per il mondo scolastico è una meraviglia, no?
Ah, perché ci sono le vacanze di Natale, sì, per quella no? Parte di là della cattedra sì, è una meraviglia. Solo che anche però per certi è un momento importante perché ci sono le iscrizioni da fare e grosso modo, anche se ancora al giorno d'oggi non è ancora uscita la circolare, però più o meno entro la metà di gennaio bisogna scegliere, insomma.
Dicembre è tempo di scrutini?
In certe scuole sì, se hanno fatto il trimestre, per le altre invece quelle del quadrimestre, cioè quasi tutte quelle dei nostri dintorni, a fine di gennaio, inizio febbraio, scrutini.
Era meglio il quadrimestre o il trimestre? È meglio il quadrimestre o era meglio il trimestre? Io ero rimasto al trimestre, no?
Invece sono i quadrimestri. Sai, i quadrimestri forse li hanno messi perché le scuole cominciano o cominciavano talmente tanto in ritardo, con la scusa delle nomine dei professori ancora che non ci sono, eccetera, che hanno quindi fino a metà ottobre, fine ottobre non era assestata, che hanno detto ma come facciamo a fare già a fine novembre, inizio dicembre una valutazione? Quindi l'hanno spostata e hanno favorito il fatto che ci siano i quadrimestri. Per me erano meglio i trimestri, perché i ragazzi hanno bisogno di sapere come, a che punto sono. E quindi tirare in lungo per dirglielo vuol dire anche diminuire il tempo che c'è per poter rimediare ad eventuali lacune. Ci sono le pagelline adesso, no? Che a novembre, primo colloquio con gli insegnanti dei genitori, in cui si dice un po' ah, suo figlio potrebbe ma non si impegna, frase che assolutamente
tipica,
è da cancellare tipica dalla storia della pedagogia.
Perché?
Perché, detto sottovoce, perché intanto tutti hanno delle capacità, quindi non è da dire tutti, con intelligenze diverse, leggere Gardner, le intelligenze multiple, che è anche un discorso che serve molto per orientare i ragazzi di qua o di là. E poi perché, cosa dovrebbe fare? Impegnarsi. Ma in che cosa dovrebbe impegnarsi? Cioè, devi dirgli dove, secondo te, professore, che te ne intendi, ci sono i punti deboli, e devi dirli non solo ai genitori, devi parlarne con i ragazzi e devi anche fornire loro gli strumenti, quindi tu, e soprattutto devi motivarli. Se tu motivi una persona a fare le cose, che è la chiave di tutto, anche sul lavoro, diciamo,
certo,
no? Poi quella, le sue capacità le tira fuori e le hanno tutti,
anche perché il metro di giudizio è molto soggettivo alla fine, no?
E oddio, su certe cose no, perché un esercizio se è sbagliato è sbagliato, se è giusto è giusto, ma il metodo di giudizio sulla persona è soggettivo. Sulla persona è soggettivo, sì, è come.
Allora oggi affrontiamo un tema delicato che a molti piacerà e a molti altri non piacerà, ma questo fa parte della democrazia. Maria Rosa, abbiamo un governo di destra, e mi sembra abbastanza evidente. Mi sto chiedendo se la scuola può essere di destra o di sinistra. Mi sto chiedendo se stiamo andando verso una scuola di destra, se siamo partiti da una di sinistra, se la politica ha queste grosse influenze sul mondo scolastico.
Allora, tu sai che io sono di una parte ben precisa da sempre, però la scuola non deve essere né di destra né di sinistra. Sarebbe come dire che la sanità è di destra o di sinistra. Verrebbe in mente di dirlo. Cioè, la penicillina è di destra o di sinistra? I servizi sono servizi, quindi sono strutture che devono perseguire un obiettivo per il bene della comunità. Quello della scuola fondamentale dell'istruzione è quello di fare ciò che dice l'articolo 3 della Costituzione, cioè rimuovere gli ostacoli che impediscono per motivi economici, sociali, di realizzarsi a ciascuno. La scuola deve servire a questo. La metodologia che può usare un insegnante può essere più conservatrice o più rinnovatrice, ma non è una destra e una sinistra, è un attenersi a dei criteri, diciamo, che sono stati elaborati in un tempo precedente, tipo le didattiche che c'erano, non dico nel Medioevo, ma nell'Ottocento e nel primo Novecento, oppure a quelle forme di didattica che sono state elaborate dopo che si sono scoperte tante tante cose sul funzionamento del nostro cervello, sulla motivazione, sul fatto che emozioni e logica e razionalità sono legate, sul fatto che esistono, come dicevo prima, le intelligenze multiple e tante altre cose di questo genere che sono oggettivamente provate dalla scienza, e usare le metodologie conseguenti che tengono conto di queste cose qui.
Basta cellulare in classe, poi spiegheremo anche perché arriviamo a questa affermazione. Sospensioni da scambiare con lavori socialmente utili. A me viene in mente, assieme a questo, parole come punizioni, repressioni, umiliazioni. Per questo la domanda era precisa, se si va verso una scuola, ecco, di destra.
E questo fa parte della metodologia, cioè gli strumenti che propone in questi ultimi giorni, frainteso, dice lui, il ministro, non tanto però, il ministro Valditara, per rimediare i problemi che sappiamo ci sono nella scuola, cioè il bullismo, quelli che fanno le male grazie, quelli che non studiano, quelli che magari anche attaccano gli insegnanti, propone delle cose che non sempre sono quelle giuste, detto da pedagogisti anche di destra come orientamento politico. Cioè, se io, quello dell'umiliazione che ha tirato fuori, poi ha detto non voleva dire umiliazione ma umiltà, no? Cioè, lui dice, mi riferivo a un bullo che poi non era un bullo, era un ragazzino indisciplinato che ha dato, mi pare, un pugno, uno schiaffo a un insegnante. Beh, quello non deve essere umiliato nel senso di metterlo, non so, in ginocchio davanti ai compagni a dire le giaculatorie o peggio, ma deve essere fatto ragionare sul fatto di perché ha fatto sta roba, no? E poi se esistono o non esistono delle regole, che senso ha la regola nella vita sociale e civile, e questa è la maniera, e poi casomai gli si dice adesso tu rimedi. Come potrebbe rimediare uno un pugno in faccia sullo stomaco un insegnante? Potrebbe fare qualcosa di socialmente utile, però socialmente utile dal punto di vista scolastico.
Certo, non andare a pulire le strade.
Esatto, non socialmente utile dei nostri, quelli che fanno la pena ridotta.
Che spiano la pena.
Che spiano la pena. E poi c'era il discorso anche del no cellulare in classe.
Certo.
Quello è dal 2007 che un ministro, che era Fioroni mi pare, ha detto di farlo, soltanto che ha lasciato libertà alle scuole di mettere in atto. Poi le scuole, siccome più che altro per paura di non riuscire a controllare questa cosa, hanno un po' lasciato perdere. Una su quattro nel regolamento ha regolamentato questa storia di cellulari in classe. I cellulari in classe non ci devono essere, punto. È l'analogo che dare le macchinine da portare a scuola i bambini delle elementari e tenere sul banco. Poi è chiaro che giocano, guardano la macchinina e anche quella del compagno. Cellulare è molto peggio perché è molto più attrattivo e poi anche può essere usato anche in malo modo, mentre la macchinina, tutto sommato, più che correre su e giù per i banchi o cadere dal banco, non farebbe, no?
Sicuramente il ministro Valditara una cosa l'ha raggiunta, no? Se cerca la visibilità ce l'ha fatta, perché ogni volta che parla
è un putiferio.
È un putiferio. Mi sembra Salvini quando si occupò delle radio private e voleva imporci la musica italiana, 50%. Sì. Siamo in quelle situazioni, no? Poi scompare tutto, prima la lanciano, poi o fanno la retromarcia o scompare.
Invece io spererei che su questa questione di cellulari finalmente si decidesse a fare una norma normativa costrittiva che fosse poi uguale per tutte le scuole, non che in un liceo li tolgono, in quell'altro li lasciano, in un altro mettono una punizione, in un altro no, perché se è giusto che una cosa non ci sia, faccio qualcosa perché non ci sia. Un piccolo sospetto qualcuno l'ha posto sul fatto che questo Valditara così tira fuori questi fuochi d'artificio sulla scuola. Occupiamoci di questo.
Così non pensano ad altro.
E così non pensano ad altro.
Ad esempio, al contratto del personale scolastico, sì? Ma ha detto che l'ha chiuso. Ha detto che l'ha chiuso.
Sì, lui ha detto che l'ha chiuso, ma non ha detto che cosa ha chiuso. Allora, il contratto personale della scuola, come qualsiasi contratto dei lavoratori, ha una parte normativa e una parte finanziaria. Lui ha chiuso una parte economica che era già stata chiusa, perché i 300 milioni che servono per dare quei famosi, che non sono 124 euro perché sono lordi, quindi sono 50
certo.
euro, e non recuperano certo 4 anni tra inflazione e tutto, quella l'aveva già stanziata tutto il governo Draghi. Quindi lui sta solo, diciamo, mettendo in pratica, facendo il decreto attuativo. Manca tutta la parte normativa importantissima, tipo quella dello smart working, quella del diritto alla disconnessione, che sono cose molto moderne, no? E poi e tante tante altre cose, quella dei trasferimenti, quella dell'entrata in ruolo, quella dei concorsi, cioè c'è di tutto dentro il contratto della scuola. Quella nessuno ne ha parlato, lui petto in fuori ha detto che ha chiuso il contratto. 124 euro, sì, per le categorie che hanno lo salario più alto, lorde, quindi diventano 50, gli altri 105, insomma, e il tutto per raggiungere delle cifre che non hanno assolutamente confronto con le cifre che prendono i colleghi che lavorano all'estero.
Forse è sfuggito quei 124 euro, ricordatevi che in Italia c'è l'INPS, c'è l'IRPEF e quindi si dimezzano, diventano eh sì, eh sì, 50, che è un po' quello che succede alla partita IVA, esatto, agli imprenditori, sì, no? Di loro, il lordo è una cosa e il netto è un'altra, però il reddito di cittadinanza, quello sì, c'è, quello c'è, anche se si dice che se non termini l'obbligo scolastico col cavolo che te lo do,
E ti dice ma non ci sono ragazzi che prendono il reddito di cittadinanza. Ti dico alcuni numeri: tra i 18 e i 29 anni, cioè maggiorenni che però a scuola ci dovrebbero ancora essere tra università, ce ne sono che prendono il reddito di cittadinanza 364.000 rotti, di cui 11.000 erotti hanno solo la scuola elementare. Beh, sono pochini, non importa. 128.000, cioè quasi la metà, hanno solo la terza media. L'obbligo attualmente è passato da anni, no? A 16 anni, che sono, a meno che uno non ripeta due anni nel corso degli anni prima, sono una scuola superiore, certo, un biennio oppure un corso di formazione professionale di 3 anni. Non solo, ma deve essere chiaro a tutti che se un ragazzo non ha ancora preso nessun titolo, neanche quello di corso di formazione professionale che prende sui 16-17 anni, deve rimanere nella scuola fino a 18. Bene, il ministro dice: se becco gente di questi qua che prendono il reddito di cittadinanza e non hanno finito la scuola, questo tipo di obbligo fino ai 18, li cavo il reddito di cittadinanza. Ha detto una cosa nuova? No, perché nella legge che istituiva il reddito di cittadinanza del 2019 c'è scritto, non è obbligatorio, ma insomma dicono che tra i criteri c'è l'obbligo per gli studenti di andare a scuola se sono in età da scuola e l'obbligo per i genitori di far frequentare la scuola ai figli se sono i genitori che pigliano il reddito. Questa è un'altra di quelle cose che ti sancisco perché non stai facendo una cosa, ma se, che sarebbe andare a scuola, e ti sancisco cavandoti i soldi, no? Molto sensibili quando ti toccano le tasche. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che io come strumento per fare una cosa a cui ti devo motivare, perché se non vai a scuola vuol dire che qualcosa è successo per cui tu non hai voglia di andarci, no? Io ti do botte sulle mani, cioè ti motivo in questa maniera. No, ti faccio quella coercizione che al massimo può servire per che venga fuori quello che si chiama obbligo occulto, cioè vado a scuola ma non combino niente lo stesso, non imparo, non mi faccio quella formazione che poi mi servirebbe veramente o andare nel mondo del lavoro o comunque essere un cittadino con tutte le sue capacità, no?
Riagganciandoci a quello che è il filo conduttore del programma, no? Torniamo a Trastevere, dove ha sede il nostro ministro
del merito. E dell'istruzione.
E a proposito di merito e istruzione, si parla anche di autorevolezza e rispetto.
Ah sì, è un bel, come si dice,
abbiamo un gruppo di studio.
Un gruppo di lavoro, sì, che sta prendendo adesso il via al Ministero della Pubblica Istruzione, che deve studiare come mettere in atto questo gruppo di lavoro per l'autorevolezza e il rispetto, che mi sembra tanto una di quelle scritte, sai, quelle scritte un po' scolorite che si vedono su certe case vecchie, ma insomma questa è una mia impressione, lo vuol capire chi capisce, che dovrebbe mettere a punto le misure per valorizzare l'autorevolezza degli insegnanti, garantire il rispetto dei medesimi, dei compagni e dei beni pubblici da parte degli studenti.
Tono di voce è chiaro, a proposito di scritte sui muri.
Scherzo un po'. No, benissimo che studino, basta che non resti solo sulla carta, che facciano qualcosa, insomma, perché il ministro ha detto anche che lui vorrebbe dei docenti tutor che dovrebbero aiutare i ragazzi con più difficoltà e anche quelli che hanno invece dei talenti per far emergerli, e anche un supporto psicologico per i ragazzi particolarmente problematici e le famiglie in difficoltà. Benvenga, caspita, questa belle è una parole, cosa buonissima. Sì, lì ci vorranno dei soldi, speriamo che li trovi per fare queste cose, perché è lì il nocciolo della questione. E non solo docente tutor, ma tutti i docenti formati a lavorare in maniera diversa.
E nel frattempo gli studenti sono scesi in piazza, è successo lo scorso 17 di novembre. Perché? Sì.
Allora, intanto è stata una manifestazione corale in tutta Italia, quindi nelle principali città. Sono scesi giù perché? Per tanti motivi. Uno, perché appunto con queste uscite il ministro se li è, tra virgolette, come si dice, tirati contro. Sì, ecco. Per cui no, non vogliamo la scuola repressiva, eccetera. Poi anche perché vogliono che venga aumentato lo stanziamento per la scuola, in quanto nel 2019 la percentuale di PIL investito nell'istruzione era sotto il 3,6%, tanto poco, ma facciamo il confronto con la media europea è il 4,7%, quindi è più di un punto di PIL,
tanto.
È tanto, quindi chiedono che si arrivi almeno al 5%, tenete presente che quel 4,7% è medio, cioè c'è non so, la Svezia al 7%, la Danimarca più del 6%, il Belgio anche più del 6%. Belgio non è un paese ricco, la Svezia e la Danimarca magari sì. Quindi gli studenti chiedono più soldi anche incattiviti perché hanno saputo che alle scuole paritarie sono stati sbloccati anche qua.
Qui sono aumentati.
Ulteriori, sì, sono aumentati non di molto, però sono, lo diceva anche oggi la radio, 70 milioni in più, che erano comunque stati già previsti dal governo precedente. Questo fa sempre un po' così, no? E giusto che tutte le scuole abbiano un finanziamento, ma sarebbe giusto che quella obbligatoria e pubblica avesse tutto ciò che le serve, poi se ci sono soldi anche per le altre ben vengano, perché sulla Costituzione c'è scritto che c'è libertà di fare anche scuole non pubbliche ma senza oneri per lo Stato, punto.
Allora andiamo in decompressione, come succede spesso in questa trasmissione, perché adesso parliamo di fiori, di piante
sì,
che si portano in classe.
Oh sì, bellissimo, mi è piaciuto tanto perché c'è una startup che ha studiato il discorso dell'inquinamento atmosferico e ha detto ma abbiamo l'aria inquinata fuori, ma quella che noi respiriamo nelle nostre stanze, nelle scuole, negli uffici è ugualmente se non di più inquinata. Quindi cerchiamo di ripulirla con dei depuratori, ma i depuratori consumano energia, eccetera, no? Allora questi hanno scoperto che potenziando certi enzimi delle piante, queste piante purificano l'aria e vorrebbero verificare se funziona su larga scala, quindi stanno cercando scuole e uffici che si rendano disponibili a farsi riempire di piante. Perché le scuole? Perché è comodo? No, perché il signore di questa startup è 25 anni che studia le piante e tra l'altro il rapporto tra piante e bambini e dice che facendo un esperimento in cui lo stesso test di matematica tra l'altro viene fatto contemporaneamente da una classe dentro l'aula, cioè nell'edificio scolastico, e da un'altra classe dello stesso tipo eccetera fuori nel cortile alberato della scuola, sorpresa, quelli fuori si sono distratti? No! Hanno avuto risultati molto migliori e hanno anche finito prima. Quindi si spera che questo possa non solo purificare l'aula, ma anche rendere migliori i risultati dei ragazzini.
Sono giornate importanti queste perché sono le giornate delle porte aperte nelle scuole, no? Tutte le scuole aprono le porte, insegnanti, ex alunni, superiori, insegnanti, ex alunni, spiegano che cosa succede dopo la terza media, quale potrebbe essere la scelta, si danno delle indicazioni. Sono giorni importanti, direi.
Sì, per i ragazzini di terza media è, diciamo che è la prima scelta che si trovano a fare. Nelle grosse città è una scelta che è non solo del tipo di scuola, ma anche di quale liceo prendere, se il liceo, non so, Bertecchi, il Manzoni o che. Per cui c'è il programma del Ministero che si chiama Scuola in Chiaro, dove si possono trovare i valori di tutte queste scuole, no? Per noi è una questione di misurare le distanze e scegliere il tipo di scuola qui da noi, perché non è che ce ne siano poi 10 licei, ecco. Certo che bisogna stare attenti che i ragazzini non scelgano per delle motivi che non c'entrano niente con il loro percorso formativo.
Ad esempio,
ci va il mio amico del cuore. Non voglio essere da solo in quella scuola. È difficilissimo per i ragazzini, soprattutto di qua, che già l'ambiente, se vanno giù a Belluno, è completamente diverso, no? E pensare di essere da soli ad affrontare il primo giorno di scuola e poi tutto il resto. Non hai un appoggio, non hai qualcuno con cui condividere proprio. Quindi bisogna stare attenti a questo, che non venga scelto perché ci va l'amico, perché l'amico magari a quella scuola lì è adatto e tu no, tu magari puoi fare una scuola completamente diversa con ulteriore successo. Poi un'altra cosa è che non vengano forzati dalla famiglia perché il papà o la mamma hanno fatto quella scuola lì, quindi si sono trovati bene, quindi no, sono diversi, certo, i figli da noi, bisogna accettarlo, no?
Costi e distanze.
Poi c'è un discorso brutto che è costi e distanze, nel senso che qui purtroppo non siamo tutti uguali, siamo in periferia, le distanze pesano sulla fatica e i costi pesano sulla famiglia. Io spero tanto che le distanze non possiamo cambiarle, ma almeno che i costi non siano il motivo per cui non scelgono di andare a fare una scuola a lungo termine, perché questo è quello che sarebbe il famoso merito da valorizzare, no? Se ci voglio provare devo avere la possibilità di farlo.
Ultimo argomento, abbiamo ancora un minuto, però gli 800 anni dell'Università di Padova che non passano inosservati.
Esatto, perché sono 800 anni, nel 1222 152 studenti che frequentavano l'Università di Bologna decisero di andare a Padova e fecero il cammino a piedi che è stato ripercorso nei giorni scorsi da degli studenti attuali e fondarono l'Università di Padova, quella di Galileo Galilei, mm-hmm, ma quella di tanti altri.
Anche la tua?
Anche la mia, sì. Anche la mia, ero sulla porta di casa, bisognava forse quella. E quei 152 studenti, adesso sai quanti sono? 70.000.
Pensa.
Un problema per la città che ha 220.000 abitanti, un problema per i ragazzi perché adesso c'è il problema degli alloggi.
Grazie Maria Rosa, ci vediamo fra una settimana, ci vediamo a dicembre.
Va bene, buona settimana a tutti e grazie a chi ci ha ascoltato.